Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Anche quest'oggi saremo in diretta con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come dicevo, e poi come sempre il numero a cui scrivere durante questa puntata. Intanto ringrazio due o tre ascoltatori che ci hanno mandato degli spunti di lettura, di argomenti da trattare alla mail cult@radiopopolare.it, che è quella da utilizzare quando non siamo in diretta, oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Quando invece siamo in diretta, il numero da fare è sempre lo stesso, quello nostro per Telegram, gli SMS e WhatsApp: 331-62-14013, oppure la mail diretta@popolarenetwork.it. Come sempre saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Oggi è martedì, ritroviamo la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi, e questa volta andremo in Francia, ma non vi dico di più. Sarà la rubrica che come sempre chiude la puntata di quest'oggi. Ascolteremo quello che ci ha raccontato ieri sera in una puntata molto particolare del Suggeritore Night Live, che è andata come sempre in diretta in presenza dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Sono venuti tanti ospiti, di cui poi vi ricorderò anche i debutti, che sono tutti quest'oggi, ma oggi vi facciamo riascoltare cosa ci ha raccontato Emanuele Aldrovandi, drammaturgo e scrittore, a proposito di uno dei suoi ultimi lavori, che va in scena stasera al Teatro Fontana di Milano e che si intitola Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro. Aldrovandi ha una penna estremamente pungente, tagliente, insomma una drammaturgia sempre molto efficace. Ne ascolteremo anche un breve estratto dallo spettacolo. Nella prima parte invece un'intervista di Barbara Sorrentini, che ha avuto al suo microfono Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Il film è 10 giorni con i suoi, nel weekend è arrivato al secondo posto della classifica dei film più visti, e allora ascolteremo cosa hanno raccontato i due protagonisti a Barbara Sorrentini. E invece nel nostro primo spazio qui a Cult di quest'oggi torniamo a parlare della memoria della Shoah e delle pietre di inciampo, che ormai da molti anni, dopo l'intuizione di un personaggio importante, un cittadino tedesco che ha deciso di utilizzare questi sanpietrini, così potremmo definirli, coperti di metallo con il nome di chi è stato deportato, da collocare vicino a dove abitava o a dove era stato catturato, e che si sono diffusi in tutta Europa, hanno una storia. Questa storia viene raccontata ai ragazzi da Federico Gregotti per Einaudi Ragazzi, con il libro che si chiama proprio Pietre di Inciampo, e lo ha sentito la nostra Anna Bredice. Sentiamo.
La prima pietra d'inciampo fu posta nella città di Colonia, in Germania, 30 anni fa, per ricordare la deportazione dei Rom e Sinti. Da allora l'ideatore delle pietre d'inciampo, Gunther Demnig, ne ha poste più di 70.000 in tutta Europa, 2.000 in Italia. Questo libro parla di lui, l'inventore di quel piccolo San Pietrino davanti alle case dove vivevano le vittime dello sterminio nazifascista. Si inciampa nella memoria, questo è il significato della parola Stolperstein. L'autore Federico Gregotti parla di Gunther Demnig, ma anche della storia di alcune vittime in una forma di racconto in prima persona, come fosse un'antologia di Spoon River. Il libro degli Einaudi ragazzi si chiama Pietre d'inciampo, l'autore Federico Gregotti.
In effetti un aspetto che mi ha colpito subito della storia di Gunther Demnig è il fatto che lui, che ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per ridare un nome, un'identità a milioni, migliaia di vittime che sono state comunque dimenticate, cancellate, spesso di lui non si sa il nome, non ci si ricorda il nome, nemmeno l'immagine. Quindi mi è piaciuto in questo libro per ragazze provare a incrociare la sua storia personale di questo artista classe 1947 berlinese, che quindi ha attraversato momenti di grande importanza della storia del Novecento, dalla Guerra Fredda alla caduta del muro, e alle storie poi delle sue vittime. Lui inizia un lavoro di memoria e di azione politica, di impegno, perché lui ritiene che l'arte debba essere innanzitutto un gesto politico, politico nel senso più nobile del termine, già dalla metà degli anni 90. Si accorge che nella città dove in quel momento stava vivendo, cioè Colonia, nessuno aveva più memoria di quello che era accaduto a oltre 1.000 prigionieri di etnia Sinti e Rom che erano stati deportati. Lo colpisce questo fatto che, chiacchierando con la gente del posto, nessuno avesse traccia né ricordo di quel grande divoramento della storia. Inizia allora un'idea di cercare di riportare nel cuore della città, al di là dei luoghi deputati a fare memoria, quali possono essere i musei, i campi di sterminio, proprio portare nel cuore della città i nomi e una traccia di queste persone. Inizia a farlo stendendo oltre 20 chilometri di vernice bianca, ripercorrendo nella città i luoghi attraverso i quali sono passati e dove hanno vissuto questi prigionieri. La vernice è destinata a passare, da lì l'idea di trasformarla e di sostituirla con queste pietre d'inciampo.
Ecco, pietre d'inciampo che da Colonia poi si diffondono nella Germania innanzitutto e poi in tanti altri paesi in Europa, e con una sorta di scetticismo iniziale, di freddezza, di diffidenza, ecco, in Germania in particolare, vero?
È vero, ad esempio nella stessa comunità ebraica di Monaco di Baviera, all'inizio viene preso con scetticismo questa idea di poter camminare, calpestare sui nomi, i nomi, le date di vittime della Shoah. In realtà l'intenzione di Demnig è ben un'altra. Lui dice: io avrei potuto mettere probabilmente questi nomi ad altezza degli occhi sui muri, però probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto. L'idea di inciampare visivamente in questi quadratini di ottone ci obbliga in qualche modo, lui lo dice, a inchinarci, ad abbassarci, a fermarci, a interrompere, se vogliamo, anche un po' la fretta delle nostre giornate per leggere qualche informazione. E la reazione che spesso segue all'incontro con queste immagini è sempre simile. Ci si mette a leggere, ci si interroga sul nome, sull'identità, sull'età, e ognuno prova a immedesimarci. Chi scatta una foto, chi va a cercare magari su internet qualche informazione. E lo scetticismo, almeno in Germania, è superato. Da un lato le pietre d'inciampo ci raccontano anche a che punto siamo in Europa con i conti, con la memoria del nostro passato. Penso ad esempio alla Francia, in cui ancora c'è una grande resistenza a fare i conti con gli anni della Repubblica di Vichy, del collaborazionismo. Pensiamo all'episodio celebre del velodromo d'inverno, che è stato immediatamente raso al suolo, e soltanto in tempi recenti, pensiamo da fine anni 90, se ne inizia a parlare. Quindi diciamo, le pietre d'inciampo diffuse in Europa ci dicono non soltanto della memoria di quei fatti, ma di come anche ogni paese europeo sta facendo i conti con la propria memoria.
Ecco, nel libro dicevamo assomiglia un po' all'antologia di Spoon River, perché se nelle pietre d'inciampo che noi vediamo sono circa 2000 in Italia, abbiamo il nome, cognome, la data di nascita, la data di morte e dove, in quale campo di sterminio è morta, è stata uccisa la vittima. Ecco, nel libro in prima persona raccontano la propria storia e sono storie di ebrei che sono stati perseguitati e uccisi, ma non solo, anche sinti, anche omosessuali.
E mi è piaciuto provare a immedesimarmi in queste 12 storie, che evidentemente sono semplicemente una mia scelta di storie, nel senso che in Europa sono oltre 100.000 e oltre 2.000 in Italia, quindi ne ho lette tante, queste sono quelle che mi hanno toccato maggiormente. Mi piaceva l'idea di ridare la voce con una prima persona proprio alla persona che è stata deportata, dal questo qui abitava, ma anche qui lavorava, qui si allenava, qui studiava. È come se la persona davvero, in una sorta di antologia di Spoon River, prendesse vita, parlasse, raccontasse la propria storia, conducendoci dal momento dell'arresto fino alla morte, e per poi dare un'indicazione invece un po' più oggettiva in fondo a ogni capitolo sulla storia reale della posa della pietra d'inciampo. È corretto dire anche una cosa, che nell'ultima storia ho voluto, anche proprio per dare un segno di speranza, raccontare la storia di una persona che è ritornata dai campi di sterminio. Demnig solo in tempi recenti ha scelto di inserire delle pietre d'inciampo anche per chi è tornato, con l'idea di dire che comunque la violenza subita è della stessa entità, e la memoria andava restituita al gruppo magari di familiari o di amici che erano stati divisi dalla deportazione.
Ecco, l'ultima domanda, questa c'è un'ondata, questo è innegabile, di antisemitismo che è tornato in alcuni paesi e ne hanno fatto le spese anche le pietre d'inciampo, risultano essere state danneggiate oppure no?
È vero, purtroppo anche le pietre d'inciampo sono state danneggiate, sono state vandalizzate. Demnig in una recente intervista ironizzava quasi dicendo che tutto sommato ha ricevuto lui stesso pochi attacchi e poche minacce di morte. Quello che però colpisce, penso ad esempio all'episodio delle pietre d'inciampo vandalizzate di fronte al liceo d'Azeglio di Torino, poste proprio in memoria di due studenti ebrei, in realtà il liceo, la comunità, la scuola è intervenuta in maniera forte a ribadire l'importanza di queste pietre, e quindi ogni volta che anche c'è un atto di vandalismo, e purtroppo ce ne sono, penso anche a quelli avvenuti nel ghetto ebraico di Roma, in qualche modo però poi si ritorna con una memoria ancora più forte a ribadire l'importanza di quello che sta facendo Demnig con le pietre d'inciampo.
Grazie ad Anna Bredice per questa intervista. Ricordo che il libro di cui abbiamo parlato era Pietre di Inciampo di Federico Gregotti, edito da Einaudi nella collana per ragazzi. E molti giornali titolano, hanno titolato proprio ieri mattina, una volta che sono arrivati i dati di accesso al botteghino, dei film che sono in programmazione in questi giorni. Il titolo della Repubblica, per esempio: De Luigi e Lodovini battono Angelo Duro. Il film più visto nel weekend è 10 giorni con i suoi, che è appunto il film di Alessandro Giovannesi, che vede proprio Fabio De Luigi, Valentina Lodovini insieme a Dino Abrescia e Giulia Bevilacqua protagonisti. Il sottotitolo di Repubblica è significativo, ma devo dire ripreso anche da altri: la commedia per famiglie supera il box office la comicità scorretta del comico. Il terzo podio, il biopic insomma molto atteso, dedicato a Bob Dylan, vede protagonista Timothée Chalamet. E allora, quest'oggi vi facciamo ascoltare l'intervista che Barbara Sorrentini ha proposto nella puntata di sabato di Chassis, proprio a Fabio De Luigi e a Valentina Lodovini.
Valentina Lodovini, io però partirei dall'inizio, perché ormai la vostra famiglia si è consolidata nel giro di 3 film con tanto di figli. Partiamo un po' dall'inizio, come siete così, insomma, la costruzione di questo rapporto e di questa famiglia?
Domanda che non so quanto tempo tu abbia, però cercherò di essere telegrafico. Nel 2018, insieme ad Alessandro Genovesi, decidemmo di adattare un film che ci era piaciuto, la cui idea era un padre che rimane, un padre completamente slegato dalla propria famiglia, che non la conosce, rimane abbandonato per 10 giorni dalla mamma, che si è in maniera sacrosanta decide di prendersi un periodo di pausa. Su questa idea abbiamo adattato ovviamente alla nostra realtà il film e abbiamo chiamato La qui presente, meravigliosa,
perché
sei brava. E quindi da lì è nata questa cosa. Il film fu una specie di sorpresa quell'anno, perché vinse il biglietto d'oro, fu il film più visto. Sulla scorta di quello decidemmo di farne un secondo, che portava ad altre avventure. Un film doveva essere un film natalizio, quindi con caratteristiche diverse.
Sì, una favola.
Una specie di grande favolona con un Diego Batantuono esilarante nei panni di Babbo Natale. E poi accadde che, come sappiamo bene, ci furono 3 anni dimenticabilissimi, durante i quali le sale erano chiuse, e da lì ci siamo trovati adesso finalmente, anche su insistenza anche dei produttori, a proporre una terza avventura di questo nucleo familiare che è in evoluzione ormai da 6 anni.
Valentina, con un cappello stupendo che ti invidio tantissimo, Director by David Lynch, va detto, anche se non si vede la foto in radio, ma lo possiamo dire. Come ti sei trovata in questa parte di donna comunque evoluta? Perché al giorno d'oggi non sempre i personaggi femminili sono così liberi, no, soprattutto nelle commedie. Com'è stato anche il tuo percorso?
Guarda, dunque, ci sono un sacco di specifiche, a mio avviso, da fare, nel senso che quando sono stata cercata la prima volta per 10 giorni senza mamma, ho trovato interessante la sceneggiatura. Naturalmente mi garbava tantissimo lavorare con Fabio, l'idea di poter, anzi, era proprio un onore, con Alessandro, insomma, comunque bella la sceneggiatura, era molto bello mettere al centro proprio l'uomo, il fatto che la donna apriva e chiudeva il film, se ne andava, rimetteva in risalto le difficoltà che comunque esistono, no, nella quotidianità di essere madre, lavoratrice, moglie, eccetera. E lo trovavo interessante, in qualche modo, mi viene da dirti, tutto bello, ci siamo incontrati sia umanamente che professionalmente, wow, però facevo il mio mestiere, cioè rendi reale ciò che non esiste. Questo è quello che dobbiamo fare, un paradosso, ma è così. Il resto, a mio avviso, l'ha fatto il pubblico, perché il pubblico si è talmente tanto identificato che si sente parte, almeno per come si approccia a me, cioè sembra che fa veramente parte della famiglia Rovelli. Sì, che poi dopo è diventato un qualcosa che, cioè, è stato più merito, a mio avviso, no? Più costruito da parte degli spettatori, quasi che il nostro, per cui c'è stata una responsabilità in realtà. E per quanto riguarda la complessità femminile, ho avuto la fortuna di avere la libertà del regista, nel senso che comunque mi ha fatto fare. Quindi, ecco, avere questa libertà, che è una cosa gigante, perché comunque ti senti stimata, no? Cioè, è responsabilizzante, però anche parecchio bello che gli altri, cioè, che ti permettono di dire: questa è Giulia, in qualche modo, che proponi. E la libertà ha dato la complessità, anche questo è un altro dono.
Con questo terzo capitolo, vabbè, senza raccontarlo troppo, però insomma c'è un qualcosa in più, perché c'è la famiglia del ragazzo, della ragazza più grande, della figlia
sì,
più grande.
C'è la famiglia paradiso.
E si creano delle situazioni assurde, ma esilaranti. E lui già ride, sì, perché sa dove vogliamo andare a parare, ok? Cosa fa Carlo?
No, Carlo parte carico, oltre che di valigie, anche di tantissimi pregiudizi nei confronti di tutta la situazione, che lui, ovviamente essendo dei due l'ottuso, che va un po' in contrapposizione con l'apertura mentale di Giulia, del personaggio di Valentina, insomma, parto carico di pregiudizi, sono contrarissimo a tutto e non vedo l'ora di smontare anche questo quadretto di famiglia perfetta che poi mi troverò una volta arrivato là. Poi però, essendo padre, essendo follemente innamorato della mia primogenita, decido di assecondare anche la sua volontà e anche quella della stessa Giulia nel film, e dire però non ti puoi chiudere così, apriti ogni tanto, però devi essere un pochino più collaborativo. Quindi decido di accettare una serie di proposte alquanto singolari che mi arrivano, che mi ha capito, ma fallo tu, e mi arrivano da Dino a Brescia, signor Paradiso, insieme a Giulia Bevilacqua, insomma, interpreto la famiglia, e quindi arrivano proposte strane, tipo facciamo partorire una mucca, ma perché non partecipi alla cosa dei martiri, come si dice, alla processione dei martiri. Ovviamente chi può immaginarsi che poi nel ruolo di protagonista della processione devo essere io, quindi devo portare una croce, non viene detto che quello che porta la croce viene fustigato, insomma tutta una serie di cose che accadono esilaranti, sono d'accordo con te, che insomma ci aiuteranno anche a raccontare una storia che invece porta anche tematiche un pochino più complesse. Siamo sempre nel mondo della commedia, ovviamente. Sì. Però è un modo che ha Alessandro, ma che piace anche molto a me, quando anche da spettatore, per trovare nelle commedie, cioè hai comunque in mezzo al divertimento. Il divertimento serve anche ad aprire un pochino più la pancia per metterci dentro anche qualche tema.
Ecco, appunto, non so come affrontarlo, se affrontarlo se si svela troppo, però appunto la questione
giocare col pubblico,
e quindi è una sorpresa e non diciamo nulla, anche però, perché è abbastanza, è vero che succede abbastanza all'inizio, però è un po' inaspettata.
Però ti dico che all'anteprima di Roma io ho sentito qualche
certo,
che è quello che il cinema è bello che faccia, no? Anche
ok, quindi di questo non parliamo, però parliamo dei tre figli, perché sono dei personaggi, ma anche il figlio della famiglia pugliese, sono dei personaggi incredibili. Lavorare con loro, anche voi quanto vi siete messi in gioco insieme a loro?
Beh, decidono loro, cioè no, quando ci sono dei bambini, anche adolescenti chiaramente, ma soprattutto dei bambini sul set, la priorità è la loro, sei te che li segui, ma che anche lì è anche ganzo, perché ti insegnano un sacco di cose, cioè serve pure a volte, no? Perché sei abituato magari a stare nel tuo piedistallino, per certi versi arrivano loro e come nella vita, no?
Sì, però tu riesci a far casino anche con loro, con tutti proprio.
Mi creo subito un nemico che è Mario, interpretato bravissimo da Leone Cardacci, che ha 9 anni, per me è un talento cristallino, insomma, che insieme a Bianca Usai, insomma, danno vita dei siparietti. No, è interessante anche la scrittura di questi bambini, perché sono gli unici maturi di tutta la questione, cioè sono gli unici che hanno, ed è una grande idea dello sceneggiatore di Bognetti, di far dire a dei piccoletti, di farli parlare come dei trentenni, come dei quarantenni, come delle persone mature, quindi viene fuori anche che le cose più sagge le dicono loro, al di là. Quindi sono dei bambini un po' diversi anche dal punto di vista cinematografico dal solito.
E ancora una cosa sul luogo, la Puglia, qualcosa così, su anche qualche retroscena sul luogo, uno per uno che vi è rimasto impresso.
Il retroscena non ci devo pensare,
rimasto,
no?
Se posso dire, intanto mi è rimasto un tasso di colesterolo altissimo, ho un colesterolo che balla la lambada e quindi dovrò rientrare prima o poi, perché me lo porto dietro dall'autunno. E poi tante cose belle, ricordi belli, posti meravigliosi, insomma.
Io devo dire che sono rimasta tanto tanto colpita dalla gentilezza dei pugliesi, questa gentilezza anche antica, se vogliamo, che però io apprezzo tanto, cioè per antico per me è un complimento enorme, no? Mi ha proprio sorpreso, ma commosso la gentilezza umana delle persone che ho incontrato lì. Noi facevamo base a Gallipoli, poi abbiamo girato Nardò, Melpignano, Galatone, Lecce, insomma, no? Un po'. Quindi le persone incontrate, cioè, durante questa esperienza, la loro, lo ripeto, gentilezza umana, non so come altro definirlo, è stato un tonfo al cuore, no? Perché bella, bella, concreta, vera, mi è piaciuta tanto.
Un motivo per venire a vedere il film, uno per uno?
Quello che dicevo prima, cioè una commedia che credo sarà divertente vedere, perché fa veramente ridere, sorridere spesso, e perché non è una commedia che fa solo ridere e sorridere.
Perché è sorprendente, è un film sorprendente, vi si aspetta in sala.
E allora erano Valentina Lodovini e Fabio De Luigi, al microfono di Barbara Sorrentini, che festeggiano il loro record di incassi durante questo weekend al Botteghino. Una notizia, diciamo, che non era del tutto scontata. Noi ascoltiamo adesso Chris O'Leary con Who Robs a Musician, e subito dopo c'è la pubblicità, poi la seconda parte di Cult.
Yeah, you pull in to West Memphis for a bite to eat. Park the van, get some chicken and some cornbread and a little sweet tea. You can tell by the Chevy that my wallet ain't heavy. Still got dents from the last three collisions. I gotta ask myself, what kind of some bitch robs a musician? Yeah, you go down to Motel 6 after the show. Grab the guitars and strings, just about every single thing this ain't our first rodeo. They break the windshield with a hammer, do 1,000 worth of damage just to find out that they made the wrong decision. I gotta ask myself, what kind of some bitch robs a musician? You go on uptown, there's rich folks around, won't even notice what you took is gone. I know times are tough, you gotta get your stuff, but stealing from the poor is wrong. Stealing from the poor is wrong.
Bentornati, seconda parte, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. E allora è martedì, vi rammentiamo alcuni dei debutti di questa settimana. Tra le nuove produzioni, a Campo Teatrale, luogo indipendente di grande effervescenza, debutta questa sera Anse di Usine Baug e Mezzo Palco. Usine Baug, compagnia pluripremiata per il suo Ilva Football Club, di cui vi abbiamo abbondantemente parlato la scorsa stagione, insieme a Mezzo Palco, ensemble musicale che lavora sulla voce attraverso tutte le tecnologie disponibili. Sono stati ospiti ieri sera al Suggeritore Night Live e debuttano stasera a Campo Teatrale e resteranno in scena tutta la settimana. Al Centro Asteria, che è un luogo di cultura che si trova in uno dei quartieri di Milano, vicino a Viale da Cermenate, in Piazza Carrara, La banalità del male, la lezione spettacolo con Paola Bigatto, che avrà luogo il prossimo venerdì 31 gennaio. Vi ricordiamo anche che questa sera debutta Il canto della Rosa Bianca di Maurizio Donadoni al Desidera Teatro Oscar alle 20:30. Un altro debutto, La morte, ovvero Il pranzo della domenica, la regia e la drammaturgia di Mariano D'Ammacco con Serena Balivo, stasera all'Elfo Puccini alle 19:30. Uno spettacolo visto quest'estate che è stato nostro ospite ieri sera, ancora una volta, al Suggeritore Night Live, e che vi consigliamo davvero molto. Una riflessione molto sarcastica sul rapporto con l'estremo momento, diciamo così. E invece, tra gli altri debutti, Milena Vukotic torna in scena al Teatro Franco Parenti, diretta da Maurizio Nichetti, in Milena, ovvero Émilie du Châtelet. E ancora al Teatro Litta, invece, 5 centimetri d'aria di Nando Dalla Chiesa, su testo di Paola Ornati, la regia di Marco Rampoldi con Lucia Marinsalta, quest'oggi alle 19:30. Ci piace farvi ascoltare la voce di Emanuele Aldrovandi, anche un estratto dallo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, che stasera arriva al Teatro Fontana di Milano alle 20:30. Anche lui è stato ospite del Suggeritore Night Live. Emanuele Aldrovandi non è solo drammaturgo, è davvero molto prolifico ed efficace, ma è anche scrittore. È stata l'occasione per parlarsi, raccontarsi tante cose.
Il punto di partenza del plot, intanto, è una della storia che racconta lo spettacolo, è una madre che cerca di far diventare famosa la figlia di 6 anni come pittrice. E questa bambina fa dei disegnini, le piace molto disegnare, ma la madre è convinta che sia una grande artista ed è convinta che prima questa sua arte viene riconosciuta, più possibilità ha lei di non fare la brutta vita che sta facendo lei, questa madre. E quindi approfitta del fatto che una sua compagna di asilo ha una madre che è una famosa attrice. E quindi, prima che finisca l'asilo, vuole organizzare una festa di compleanno in cui chiamare l'altra bambina, che è non vedente e con la quale la figlia non gioca mai, e che si scopre all'inizio dello spettacolo che gli ha anche morsicato il collo, invitarla come unica invitata insieme alla cugina a questa festa di compleanno fittizia, per convincere la madre a vedere i quadri della bambina e ad aiutarla ad avere un po' di visibilità, che potrebbe essere l'unico modo per impedire a questa bambina di arrivare alle elementari ed essere, come la stessa bambina dice, la più brutta, l'unica senza papà e quella senza nessuna modo di raggiungere la felicità. Questa cosa, spostata a 6 anni, è abbastanza, ha dei risvolti drammatici, ma risulta anche molto divertente, perché poi il piano che organizza la madre, coadiuvata dal compagno e dallo zio, naufraga in una serie di cose che non vanno come devono andare, e vabbè, poi dopo succedono varie cose che toccano vari temi. Però ti lascio fare l'altra domanda, se no rispondo a tutte le domande.
No, soprattutto ci racconti tutto, ma vedo che
succede la prima scena.
Allora, Emanuele Aldrovandi è uno, insomma, dei più valenti, veramente, drammaturghi. No, volevo trovare un complimento che non fosse bravi, cioè sai quelle cose, uno dei più bravi drammaturghi viventi, si dice sempre dei drammaturghi, no? Cioè, nel senso che sono viventi, almeno per il momento. Adesso vediamo cosa succede alla tua macchina, ma insomma, in linea di massima direi che speriamo di averti ancora un po' con noi, ma il punto è che la tua consueta crudeltà non viene mai meno, crudeltà verso il genere umano, no? Cioè è proprio una tua cifra, con tutti i risvolti che, meravigliosi che questo comporta dal punto di vista drammaturgico.
Sì, io aggiungo che la mia compagnia si chiama Associazione Teatrale Autori Vivi, che ho creato qualche anno fa, quando ho deciso anche poi di cominciare a fare regista, a mettere in scena i miei testi, 5-6 anni fa, e l'ho chiamato così l'associazione, che poi in questi anni è stata poi coprodotta da vari teatri, da ERT, il Teatro Stabile di Torino, l'Elfo, quindi è stata aiutata, quindi non è stata abbandonata a se stessa, ma io l'ho creata con l'idea un pochettino di fare anche un po' di polemica rispetto alle stagioni dei teatri, soprattutto quelli più grandi, soprattutto quelli più importanti, affollate di morti, cosa che invece in teatro, in nazioni in cui il teatro ha un valore sociale e ha un'importanza sociale del dibattito pubblico, tipo l'Inghilterra o la Francia, i grandi teatri hanno nei cartelloni principali, nelle sale grandi, nelle stagioni grandi, gli autori vivi. Io a 40 anni non sarei un giovane autore in una nazione civile. Quindi il nome della compagnia, io ci scherzo sul fatto che ogni volta che parto in macchina dico alle persone: finché sono autore vivo va bene, poi chi lo sa, magari da domani passo nella schiera dei morti e prima o poi succederà. Però ci scherzo, ma in un certo senso è anche una forma di battaglia politica, che da quando però abbiamo cominciato a dirla io, alcuni altri coetanei, alcuni altri autori, ormai 10-15 anni fa, devo dire che le cose sono cambiate.
Molto.
Mi ricordo da quando mi sono diplomato alla Paolo Grassi, io, il 2012, in cui c'erano solo in scena Paravedino e Massini, erano gli unici due autori vivi. Messi,
forse Sgorbani.
Ma Sgorbani purtroppo non
adesso
fa più
è morto,
parte della
però
categoria.
Allora era vivo, cioè era un mio caro amico, che tra l'altro ricordo
anche
con
io
grande,
l'ho conosciuto
con grande affetto.
Era un grandissimo autore, una gran persona. Sì. E purtroppo è stato messo in scena meno di quello che meritava Sgorbani.
Sì, ma noi stiamo pensando comunque tutti di fare qualche cosa.
Beh,
insomma,
giusto
farlo
se
tornare
lo
in scena.
Però per dire comunque è cambiato un po' ho cambiato il discorso rispetto alla crudeltà dei miei però è importante dirlo, perché è cambiato un po' negli ultimi anni, fortunatamente, anche grazie al fatto di parlarne, di dirlo. Invece sulla crudeltà, ma no, a me sembra di essere gentilissimo. Sono
soave.
Sono i personaggi che fanno delle cose terribili.
Che fanno delle cose tuo malgrado.
Fanno delle cose terribili fra di loro, e però tutti con dei motivi nobili. Cioè, certo. La cosa che mi diverte è quella di mettermi sempre nei panni anche dei personaggi che compiono azioni
malvagie.
Azioni che da certi punti di vista verrebbero giudicate in maniera negativa. Io mi ricordo quando ho fatto allarmi in Emilia Romagna, che era questo gruppo di terroristi che dovevano uccidere il presidente della Comunità Europea, che qualcuno in Emilia, qualcuno dagli spettatori, visto che mi ero messo dal loro punto di vista, di questi estremisti neofascisti, ma mi hanno messo al loro punto di vista veramente, quindi qualcuno mi ha dato del fascista. Poi l'hanno fatto in Croazia lo spettacolo, che c'è un governo di estrema destra,
e sono stati tutti contenti, resta qui.
No, la compagnia si è ammutinata perché ha detto che era uno spettacolo di estrema sinistra, e quindi non l'hanno fatto. È stato un radiodramma, perché la compagnia si è ammutinata dandomi del fatto che era una cosa che non potevano fare nel regime, se no li avrebbero...
Ma questa non la sapevo.
Quindi
ho
avuto l'accusa doppia da due parti, quindi anche in questo caso qualcuno dice la mamma è troppo crudele, qualcuno dice no ma ha ragione, è giusto, è il mondo che la porta a fare queste cose.
No, io trovo che la crudeltà, come insegnava Artaud, sia insomma fondamentale in teatro, almeno usata in un certo modo. Sentiamo un estratto dallo spettacolo.
Sì.
Ciao Chiara.
Ehi, ciao.
Sono la mamma di Emma.
Sì, certo, mi ricordo, come stai?
Bene, tu?
Bene, un po' di corsa.
Senti, ti posso chiedere una cosa?
Sì, certo.
La settimana prossima Emma compie gli anni e volevamo fare una festa. Ma non con tutti i compagni, perché lo sai anche tu, quando poi ci sono troppi bambini diventa un casino. A Emma non piace il casino, è una bambina molto riflessiva, artistica. E quindi pensavamo di fare una cosa in famiglia, a casa nostra. Stiamo un po' fuori Roma adesso. Ci siamo trasferiti da poco per stare un po' più larghi. Sembra scomoda, ma in 20 minuti ci arrivi. E poi siamo in mezzo alla natura, con gli alberi, gli animali, le api. Per i bambini è stupendo. E quindi ti dicevo, al compleanno abbiamo invitato Silvia, la figlia di mia sorella, sua cugina, che vanno molto d'accordo, e poi abbiamo chiesto ad Emma se c'era qualche compagno d'asilo che voleva invitare, e lei ha detto Blu.
Davvero?
Sì,
che strano.
Perché?
No, perché... Ma sì, ma le cose che raccontano alla fine non sai mai se sono vere o no.
Perché? Che cosa ti ha raccontato Blu?
Ma no, niente, dice che Emma...
Cosa
no, ma guarda, lascia perdere. No,
cosa
non è il caso. Bah, Blu dice che le ha morsicato il collo.
Cosa? Hai controllato?
Sì, sì, in effetti il segno del morso c'era, ma non ti preoccupare.
Però aspetta, come fai ad essere sicura che sia stata Emma? Blu è... Cioè, Blu è una bambina fantastica, eh? Però come ha fatto a vedere che è stata Emma? Blu è...
Sì, Blu è non vedente.
E infatti...
Però ha sviluppato molto gli altri sensi, tipo l'udito.
Ma allora magari ha sentito la voce di Emma vicina... Però i denti che l'hanno morsa erano di un altro.
Comunque, guarda, davvero, non è un problema. Sono cose che succedono. Mi sembrava semplicemente un po'
strano. Stasera mi sente. Se l'ha fatto davvero?
Ma no, ma guarda, non c'è
bisogno. No, deve imparare che certe cose non si fanno.
Quello sì, ma sai, sono bambine.
E poi
che...
proprio a Blu.
Beh, anche se fosse stata un'altra, non è che...
Sì, certo, certo. È solo che mi dice sempre che Blu le sta simpatica, che vuole essere sua amica. Ma forse è quello, forse è il suo modo per cercare di essere sua amica.
Sì, forse.
Un motivo in più per venire al compleanno, allora. Così vediamo se dai morsi si passa a qualche altro gioco, no?
Sì, 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 molto volentieri. Però dipende quando è, perché sono in un periodo veramente...
Ah, ma certo, con tutti gli impegni, gli sponsor, i viaggi.
Più che altro che sto per iniziare un film. Però al massimo Blu può venire con la babysitter.
Ma no! Cioè, sì, certo, però dai, è meglio se vieni anche tu. Cioè, per le bambine. Quando è che hai detto che comincia il film?
Fra un paio di settimane circa.
Ah, ma allora facciamo in tempo, dai. Tu quando saresti libera?
Devo guardare il calendario. Ma tu intanto dimmi voi quando pensavate di fare
no,
la festa.
No, 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 ma dimmi tu quando sei libera.
Beh, la festa la dovete organizzare voi.
Sì, ma la facciamo quando ci sei tu. Cioè, mia sorella c'è sempre. Alla fine saremo soltanto noi. Quindi, visto che sei tu quella più impegnata... Non so, il prossimo weekend, venerdì, sabato?
Te l'ho detto, devo guardare il calendario. Però va bene, se Emma ci tiene ad avere Blu.
E certo che ci tiene, io le ho chiesto chi vorresti e lei, senza pensarci, Blu.
Allora verifico tutti gli impegni e ti mando un messaggio, ok? Ah,
benissimo, anzi grazie, ti lascio il numero.
No, tranquilla, me lo faccio dare dalla babysitter. Sai, ho fatto inserire lei nella chat di classe, perché non vorrei che poi, beh, se si diffonde il numero...
Ah, immagino, immagino. Io non lo diffonderei, figurati. E poi a chi lo devo diffondere? Ma capisco, capisco benissimo.
Ecco, allora, questo era un estratto,
l'inizio
dello spettacolo in cui cominciamo a capire come stanno le cose. E allora, noi intanto ricordiamo che sarete al Fontana da domani anche voi fino alla fine della settimana. Un'ultima domanda, non è la prima volta che ti occupi di bambini?
No? Quando è stato?
E ci sono sempre dei riferimenti no, nei tuoi testi.
Ma no, solo da quando. Sull'ultima. In realtà, guarda, io poi cerco di nutrirmi di quello che succede. Quindi, in realtà, l'altro testo, L'estinzione della razza umana, c'era stato. Era durante il COVID, con questa epidemia di tacchini che trasformano gli esseri umani in tacchini, presa dal COVID, in cui una delle coppie, che era una coppia lontanissima rispetto a me, però avevano appena avuto un bambino, perché io ho avuto una figlia che è nata appena prima del COVID. In questo caso, sì, mia figlia ha 5 anni e questa bambina ne ha 6, però in realtà. Non ha già morso qualcuno? No, non mi è mai capitato una cosa del genere. Non mi è capitato una cosa del genere. No, però in realtà poi io cerco di nutrirmi di quello che ho intorno, ma per raccontare delle storie che abbiano delle vicende orizzontali che portino avanti una trama. Ma poi in realtà quello che mi interessa di più sono le domande verticali, certo, che pongono queste trame orizzontali. Per cui in questo caso, al di là del tentativo della madre di far diventare ricca e famosa la figlia, ci sono varie domande sia sul collegamento tra felicità e realizzazione personale, su quanto sia dato per scontato che realizzarsi, raggiungere certi obiettivi porti la felicità, e quanto anche ai bambini, ma in realtà anche agli adulti, venga difficilmente offerta un'alternativa di un modello di felicità differente, e come questo, quale possa essere. E anche poi la domanda sulla bravura. Tu prima hai detto di drammaturgo bravo, ma cosa vuol dire? Cioè, se io dico che
infatti io non volevo usare
ma no, perché se io dico che Sinner è bravo, diciamo sì, Sinner è bravo perché se giochi contro Sinner non lo batti a tennis, e quindi lui è bravo. Tra di noi, cioè, come facciamo a dire che io sono bravo, che loro sono bravi, che Dan Mac è bravo, che Usain Bolt sono bravi? Vuol dire sono bravi perché siamo rappresentati? siamo bravi perché chi non lo è non è bravo, se uno smette di essere bravo.
Guarda, questa spiegazione già ti rende bravo.
Se uno è rappresentato perché è amico di chi lo rappresenta, se uno invece non lo è più perché è antipatico a chi lo rappresenta, se uno tocca un tema importante, quindi viene... E questo vale nell'arte, va nell'arte concettuale, che se il mercato dell'arte comprano un quadro e questo quadro sale, quindi quell'opera lì è bella,
cioè sull'arte poi
in questa cosa che è complessa. Poi dopo c'è l'idea paradossale per cui se non c'è un'oggettività, io da relativista non ci credo nell'oggettività, però se non c'è un'oggettività questo apre il campo al fatto di usare dei trucchi per bypassare le modalità, e quindi quello che fa questa madre, cioè usare un trucco, è una cosa che io vedo fare da tante persone e che in un certo senso è sdoganata dalla mancanza di oggettività.
E allora questo era Emanuele Aldrovandi, è sempre interessantissimo insomma ascoltarlo, le sue considerazioni anche generali sull'arte e sul suo valore. Intanto oggi arriva a Milano al Teatro Fontana il suo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, di cui abbiamo parlato anche ieri sera su Genitore Night Live, come avete sentito. Fra pochissimo ritorniamo a parlare di arte, capirete perché, perché c'è la rubrica Extra Culto di Sciauchi Senussi che ci porta a Parigi. Buongiorno Sciauchi, benvenuto.
Buongiorno Ira, grazie mille, che piacere.
Che piacere, quanto vorremmo essere a Parigi, o forse no, perché
forse
effettivamente... Forse piove e forse non andremo in certi posti, perché quello che ci racconterai insomma è qualcosa che molti non sanno, anzi sicuramente.
Allora, il Louvre in questo momento è in grossissime difficoltà. Non per il suo successo, ecco, come tutte le città turistiche, Venezia, Firenze, Napoli, Parigi di più, ma soprattutto il fiore all'occhiello di Parigi, il Louvre. Ricordiamo che il Louvre era sempre stato il più grande museo del mondo, e quando Mitterrand è diventato presidente della Repubblica ha detto vediamo il futuro, e quindi ha commissionato un grande cantiere, quello di trasferire il Ministero delle Finanze dall'ala nord a un altro posto che è Bercy, e costruire quello che viene chiamato il Grand Louvre con la sua piramide. Il progetto era al massimo 4 milioni di visitatori all'anno, adesso sono 10 milioni. E oltre a questo c'è una nuova direttrice, che era al Museo d'Orsay, che ha mandato una lettera alla ministra della cultura, ha detto attenzione, il Louvre sta cadendo a pezzi, ci sono delle infiltrazioni, molte opere, quando parliamo di opere non esposte, quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia, sono veramente a rischio.
Perché sono nei sotterranei, no? Nei magazzini.
Sì, l'ha saputo Macron. In questo momento Macron praticamente è al minimo della sua popolarità, arriva da un grande successo perché ha vinto la sua scommessa, quella di restituire a Parigi la cattedrale Notre Dame dopo 5 anni, dicono ancora è più bella rispetto a prima. Il grande successo di Notre Dame è anche perché è stata finanziata con i doni dei cittadini. Adesso non sappiamo come pensa di finanziare il restyling, non solo il restyling di Louvre, poi veniamo su questo aspetto. Comunque alle 15:30 va al Louvre e farà il grande annuncio. Dovrebbero essere 2 o 3 temi. Uno che non regge più un solo ingresso, quello che sta sul Rivoli, quindi quello della cattedrale. Quindi stanno pensando ad aprire un nuovo ingresso che dà sulla Senna. Uno dice, ah bene, aprono un portone. Ho letto che sono 500 milioni di euro un nuovo ingresso. Perché un nuovo ingresso vuol dire si entra e subito siamo nel museo. Mm-hmm. Quindi deve costruire quattro piani sotto mm-hmm. per il museo, somma totale un miliardo di dollari. E poi c'è la questione del biglietto, nel senso che in questo momento la nuova direttrice ha deciso di portare il numero di visitatori al giorno a 30.000, aumentando di un'ora l'apertura.
È aperto fino a tardi la sera, giorni.
Sì. Solo che questo è tutto complicato, perché vuol dire altri 200 impiegati, anche con un'ora in più. E stiamo parlando che il Louvre ha 3.000-3.500 addetti ai lavori dentro il museo. Questo vediamo cosa dirà alle 15.30. Volevo fare soltanto un piccolo inciso. Tutti i presidenti della Repubblica Francese, un po' come Napoleone, ognuno suo passaggio all'Eliseo viene segnato da una grande opera. Faccio un esempio: De Gaulle, la Défense, Giscard d'Estaing, il Museo d'Orsay, Pompidou, Beaubourg, quindi. Il Centre Pompidou. Quello che ha fatto di più è stato Mitterrand, perché ha fatto il teatro della Bastille, poi la Grande Arche à la Défense e la Grande Bibliothèque de France, e soprattutto il Grand Louvre con la piramide. Macron per il momento non ha fatto nulla, quindi ha trovato una cattedrale che si è incendiata, ovviamente ha fatto un grandissimo lavoro. Per dire che anche non ha a cuore
Mi piace che ha trovato una cattedrale che si incendia, quindi gli è capitata fra capo e collo.
Anche questa volta gli è capitato, perché...
Ma diciamo che lui ricostruisce.
Ecco, lui ricostruisce, perché mi ha molto colpito un passaggio di un editoriale di Libération. Dice, mentre la direzione del museo è alla ricerca di finanziamenti aggiuntivi per i suoi progetti più importanti, il caso vuole che una nota confidenziale che metteva in guardia dal degrado del Louvre sia trapelata e sia finita sulle Parisien. Poi per un colpo di fortuna il capo dello Stato decise di autoinvitarsi lì per una visita sul campo e per porre fine a un mese di gennaio di isolamento e impopolarità. Quindi diciamo una strumentalizzazione, non ha in questi anni dato prova, no, di avere a cuore la cultura, perché non è mai stato così dolorosa, non so, i tagli alla cultura come durante questa presidenza di questo primo e secondo mandato di Macron. Per questo molti dicono attenzione, ok, Louvre, fiore all'occhiello, bisogna allargarlo ancora, però c'è tutto il resto, perché ci sono i musei che chiudono, ci sono soprattutto le piccole realtà, i piccoli teatrini, così sta chiudendo tutto, quindi sono anche migliaia di posti di lavoro che sono stati tagliati. Però oggi ci sono questi annunci, vediamo, forse è un altro interessante annuncio che la Gioconda sarà trasferita in un'altra ala, forse nella nuova ala, questa che sarà oggi annunciata. Perché non solo per una questione di spazio, ma sta togliendo anche un po' di... Tutti sono concentrati, ecco, sulla Gioconda, e sappiamo che in quella sala ci sono altri...
sono statue straordinarie, insomma, c'è...
Nozze di Cana, mi sembra.
Via, sì. Eccetera, altri dipinti, sì, certamente.
Tutto quello di, veneziani, sì.
Questo è un vecchio problema, insomma, sì. Che in realtà c'è tutto un overtourism che si concentra solo sulla Gioconda e poi se ne va dalla sala.
20.000 al giorno sono tantissimi.
Insomma, problemi di overtourism che poi portano anche a decisioni politiche di visibilità, mi verrebbe da dire, e quindi del resto anche questa è una cosa che si verifica sempre più spesso, insomma, cioè si lavora anche per dare un'impressione che magari è diversa rispetto alle decisioni quotidiane, no? Soprattutto sulla cultura. Quindi torneremo quando appunto sapremo che cosa verrà annunciato, magari su questo argomento. Intanto ci hai lasciato un brano di Dalida.
Eh sì, allora pensavo a una colonna sonora di un film ambientato nel Louvre, e poi ho pensato a Dalida, che è franco-egiziana.
Anche un po' italiana, cioè,
italiana,
un po' calabrese.
Sì, calabrese. Soprattutto, vabbè, cioè, piramidi, ma soprattutto mi sembra che il Louvre, dopo Torino e dopo il Museo del Cairo, è quello che in questo momento possiede la più grande collezione di
egittologia.
Di egittologia. E quindi in questo brano cantato in arabo lei parla con nostalgia dell'Egitto che fu.
Eh sì, Dalida allora è la nostra sigla, grazie a Shawky Senussi, a martedì prossimo con Extra Cult. Non è Dalida, ma uno dei nostri stacchi, Dalida è questa.